Grazie a entrambi, abbiamo deciso di usare il tempo che ci manca, cioè da qui alle 16, per interventi di qualunque natura, provenienti da qualunque, anche riguardanti i temi di questa mattina. Se qualcuno è ancora motivato a reagire ai molti e profondi stimoli che abbiamo ricevuto.
Tre domande, Romano. La prima, noi siamo arrivati ad oggi e abbiamo preso atto che è finito il cristianesimo politico in Italia. Anche se il discorso che ha fatto Papa Francesco a Firenze è il grande dimenticato. Tanto vero che la fine del cristianesimo politico è nel discorso del Papa, non quello che porta. E allora la domanda è perché? Tu hai vissuto da protagonista e anche da osservatore questo processo drammatico della Chiesa italiana. E vorrei, come dire, avere una valutazione anche del ruolo che sta giocando Papa Francesco. Questa è la prima domanda. La seconda domanda, noi italiani in un momento di grande, come dire, espansione affettiva, abbiamo lanciato quello che viene chiamato in un linguaggio tecnico l'Immigration Compact per l'impegno in Africa. La seconda domanda è: come lo faresti tu? Almeno nei suoi punti essenziali, quanto ci metteresti rispetto a quello che si sente? Perché a volte si sentono quantità piccole che sono insignificanti, come 140 soldati mandati in Ucraina, oppure si mettono delle cifre impossibili che nessuno farà mai. Ecco, allora una misura. La terza domanda riguarda il problema della pace e della guerra. Si sta avvicinando la guerra? Valutazione d'aria.
Bene, dunque, allora, due prime risposte sono gratis, la terza si paga.
Tre domande sono troppe.
Allora, il cristianesimo politico è finito in Italia. Il problema è che non sia finito il cristianesimo. Cioè, il problema non è l'aggettivo. Voglio dire, l'influenza dei principi cristiani è molto più fragile adesso di quanto non fosse un tempo, no? D'altra parte è così, insomma, io penso che sia assolutamente opportuno che la Chiesa non intervenga sui fatti partitici o politici in senso stretto, perché fa sempre sbagli, ma invece ha sempre avuto un'influenza sui principi, sulla formazione della popolazione. Io credo che questo stia diventando un po' forte. Io ripeto sempre, quando mi faccio queste domande, un episodio che ha raccontato il cardinal Turan, no? Che è andato a fare un esercizio spirituale, non so se si chiama ancora così, insomma, a degli adolescenti nella sua città a Bordeaux, e mi diceva che era scuola cattolica, lui però è a un altro punto dice: chi è di voi che vi sa dire cos'è la quaresima? Nessuno, finalmente si hanno luccioso, non lo so, è una specie di Ramadan. È la risposta della nostra società, è una specie di Ramadan, no? Quindi il problema dell'influenza del cristianesimo è un problema di carattere globale, non certo di carattere politico, ecco, perché evidentemente partiti con l'aggettivo cristiano, io penso che non ce ne saranno più, ed è anche bene che nella società articolata non ci siano questi, però ormai c'è anche una forte diminuzione di quella che è la presenza quotidiana, voi ve ne accorgete ogni giorno, insomma, quanto tiene avversato il vostro lavoro di pacificazione sociale. che evidentemente i principi cristiani arrivano fino a un certo punto, poi si fermano. Questo è quello che. Quindi il problema è un problema molto profondo della nostra, quello dico nostro perché sono italiano, tu hai messo l'aggettivo italiano, ma è un discorso assolutamente europeo, no? Sempre andando alle statistiche. Ci sono due diocesi in Francia, conteranno poco gli aspetti formali, ma con meno del 3% di messaggianti. No? Diceva ieri un frate che è andato a Marsiglia a dire la messa di Pasqua, far suonare tutte le campane e non è arrivato nessuno. Vuol dire, non puoi andare a casa. Insomma, rendiamoci conto che c'è un cambiamento di importanza radicale e il Papa lo ha capito, secondo me, lo ha capito moltissimo, insistendo su tutti i problemi di apertura, di confessione umana, di senso della misericordia, come dice la nostra vita, però sì, il problema è così. Secondo, i miei greci mi incontrano, io ritengo che l'Italia, a livello del discorso grande che ho fatto prima, possa fare ben poco, perché l'Africa è grande, eccetera. Evidentemente cosa deve fare l'Italia? Scegliere due o tre paesi, concentrarsi su questi e portare al 0,60-0,70% l'aiuto al terzo mondo. I paesi sono ovviamente, secondo me, i paesi in cui abbiamo la storia, c'è anche una responsabilità, c'è il Corno d'Africa e la Libia. Anche la Libia il problema è un problema di pace, ma non è un problema di soldi, perché la Libia di soldi ne ha tutto il mondo. Neanche le uova, insomma, no? Non dimentichiamo che, vedete, quando parliamo della causa della guerra della Libia, no? Una guerra incredibile, insomma, per gli italiani soprattutto, no? Perché sempre per parlare in modo semplice, io non ho mai visto un paese che aiuta una guerra contro se stessa, no? Secondo me l'Italia, le guerre di lì ci abbiamo perso, ecco. Ma mi sono sempre chiesto perché è scoppiata la guerra di Libia. La prima risposta più semplice è il petrolio, no? Io scherzosamente la chiamavo la guerra totale, dal nome della benzina, no? Non dal nome della guerra mondiale, ecco. Quando ho fatto il delegato dell'ONU in Sud-Sahara mi sono accorto che era molto più complicata la cosa. È una situazione che non dobbiamo tenere presente. Cioè, Gheddafi, un dittatore durissimo, tanto per essere chiaro, nei primi anni, nei primi 20 anni della sua, 25 anni della sua dittatura, ne ha fatto di tutti i colori anche nei paesi vicini, la guerra del Chad. Ha fatto quello che si chiama in inglese il troublemaker, noi lo traduciamo casinista, no? E poi si è accorto che alla fine concludeva poco, spendeva molto e concludeva poco. E ha cambiato, me ne ero accorto e feci un gesto un po' ardito di invitarla a Bruxelles, nella prima visita ufficiale fuori. Ho avuto un contro americano inglese, dopo un mese non si poteva andare a Gheddafi perché c'erano tutti gli americani in fila a fare affari, no? Quindi la cosa andò bene. Ma che cosa è successo? Che Gheddafi da allora ha avuto l'obiettivo di fare grande l'Africa, ancora lo semplifico, cioè pensate 4 milioni di abitanti la Libia, 1 miliardo di abitanti l'Africa, per finanziare il 25% del bilancio dell'Unione Africana, cioè un quarto avendo 0,0 della popolazione e investiva, ha cominciato a investire in modo massiccio in tutta l'Africa francofona che gli stava sotto, Mali, Chad, Senegal, Burkina. Burkina Faso, Centrafrica, eccetera. E questo ha portato un turbamento fortissimo, no? Perché poi andando in quei posti mi sono accorto quello che stanno qui, non se ne accorgono, che tutti i francesi, dal bidone del pattume al trasformatore di elettricità, la scuola, l'università, e questo secondo me turbava profondamente un equilibrio politico. Poi ci sono anche le cose che non so controllare, no? Ho sentito per radio l'altro giorno che una delle famose lettere di Anna Clinton, no? Di un certo Sidney Blumenthal, diceva che Gheddafi sta preparando molti miliardi di dollari e dell'oro per creare un franco africano in concorrenza col franco, in sostituzione del franco africano francese, insomma, no? Che sia vero o no, non lo so, ecco, lo so invece che questo turbava nell'ultima fase fortemente interessi e gli occhi europei. E quindi è chiaro che mentre nel Corno d'Africa occorrono secondo me risorse finanziarie, risorse economiche per l'Etiopia, l'Eritrea e la Somalia, la Libia occorre invece un'operazione politica, perché poi i soldi la Libia sia sostanzialmente un paese di estrema ricchezza rispetto agli abitanti. Certamente i problemi sono seri, perché fino a pochi giorni fa io ero molto ottimista sull'Etiopia. L'Etiopia è l'unico dei paesi africani poveri che si sta industrializzando con l'industria alimentare, ma mentre gli altri hanno fatto i passi avanti con materie prime, con quello che l'Etiopia ha cominciato a fare fabbriche di scarpe, di roba semplice, ma e adesso ci sono tensioni sociali talmente forti da qualche settimana in qua che sono molto preoccupato. Ma la nostra zona, abbiamo la responsabilità, che lo farei, concentrerei in queste due direzioni, una situazione più un aiuto alla democrazia tunisina, perché è l'unica chiave vicino a noi che in cui la rivoluzione africana si è fatta. Pace o guerra, io non sono così pessimista sul discorso pace e guerra, perché poi finché si scherza, ecco, cioè finché si arriva la minaccia alle cose, ma una guerra oggi sarebbe assolutamente devastante, mentre invece le azioni, però la tensione fra America e Russia rende molto difficile la soluzione delle guerre in corso, quindi è probabile che ci sia purtroppo, come dice il Papa, delle guerre mondiali a pezzi, insomma, ecco, perché l'unico modo per la pace in Medio Oriente e in Ucraina è l'accordo fra americani e russi, e poi forse non basta. Ma senza l'accordo tra americani e russi lì non ci sarà mai la pace. E questo accordo, voi vedete, non riescono a averlo, insomma, cosa che risulta peggio prima di mettere la Russia nelle braccia della Cina, insomma, quindi è veramente una insensatezza politica, secondo me, degna di miglior causa. Ma non vedo. Ma di la Russia è troppo debole per fare la guerra, gli Stati Uniti e l'Occidente, vi ho detto prima che mio parere è che la società americana non collera più, a meno che il presente di morti, e quindi io non vedo guerre nuove, vedo purtroppo il proseguire delle guerre esistenti.
Replica o ulteriori domande? Se no passiamo a qualche altra curiosità.
Beh sì, io ecco, non vorrei fare appunto la parte dell'ognore, ma ecco al professore si sta parlando a livello globale di economia e di volontariato, di fede, di rispetto. Ecco, io sono nato a Trieste. Trinità, poi tu dice di Colle.
Io sono, non ho capito, sono nato.
Sono nato a Trinità, poi in provincia di Foggia, ex Foggia, perché adesso è il mare. Ecco, visto che io vivo quelle realtà, anche di povertà, di tanti giorni che lasciano ancora il sud, dopo 45 anni io sono a Milano, ecco, sentire un po' qualcosa di cosa ne pensa anche lei per quanto riguarda questa grande differenza a livello dell'Italia, ecco, del sud del Mediterraneo, per il futuro. Grazie.
Ma la sua domanda riguarda il sud italiano o il sud mediterraneo? Io non ne ho parlato perché il titolo che mi è stato dato, io di solito rispondo alle domande, quindi
questo detto
il sud italiano
non fa la parte del così.
Il sud italiano no, il sud italiano è fuori gioco. Quindi negli ultimi anni è sostanzialmente rassegnato. Non ha più una voce politica forte del paese, scusi la franchezza, ma visto che mi ha fatto la domanda, io rispondo, non c'è più, non è più un issue, come si dice, non è più un problema, è impressionante, no? Poi ci sono 3 giorni di grandi articoli perché va in crisi un'azienda o perché succedono 6 omicidi, ma il problema della politica meridionale è stato cancellato dall'agenda politica italiana. Ecco, questo è quello che io penso. E voglio dire, la soluzione non può venire che da sud, cioè nel senso di una ripresa, di una forza politica, di un'identità, di una... se noi pensiamo... Oh, perché poi la cosa interessante è che, vabbè, io sono soprattutto sono economista industriale, quindi quello di cui parlo più, ma le poche imprese che sono nel sud guadagnano un po' meglio di quelle del nord, cioè di per sé stesso chi esiste, chi è lì, insomma, attorno a Bari, qualcosa anche a Napoli, le imprese che ci sono lì. Io esamino i bilanci, sono buoni, vanno bene, ecco. Però sono isole piccolissime in un mare che non si risveglia. Io credo che una politica meridionalistica di vecchio tipo non serva più. Credo però che l'abbandono della cassa senza nessuna sostituzione sia stato un errore, perché ha fatto abbandonare anche il problema. Cioè, lo ha cancellato e si è ripreso l'immigrazione, si sono riprese le vecchie cose, guardavo in questi giorni per tutti i familiari, gli infermieri dei nostri ospedali sono tutti meridionali, proprio tutti, e possiamo continuare, insomma, no? Però ripeto, qui c'è uno scatto. Attualmente io do un enorme peso alla criminalità, perché ha ucciso Catania, che era la città più promettente del sud, in termini industriali, rende difficilissimo, e soprattutto ha cancellato, che vuol dire, De Rita quando faceva l'analisi del sud. Intelligentemente dicevi su le macchie di leopardo che si può vestire con una... ma quando c'è il discorso della criminalità così come fatto leggendario, chi pensa alle macchie di leopardo? No? Si dice no, io su non ci vado, c'ho tante scelte, c'è la Croazia, c'è la Serbia, c'è il Montenegro, no? Perché devo andare nel sud? Se sbaglio investo in Germania, nessuno mi licenzia, se sbaglia investo nel sud mi licenziano subito, dicono gli ingegneri, capisci? E noi abbiamo creato questa situazione, scusi la franchezza, ma è così. Poi ci sono aspetti interessanti, no? Il piccolo turismo, ma siamo sempre, voglio dire, io considero lì la Sicilia il più bel posto del mondo, globalmente preso. C'è un decimo dei turisti delle Baleari. Basta.
Sì, professore, buongiorno. La ringrazio. Una domanda in merito alla Brexit. È collegata a quello che sentivo dire quando avevo 20 anni, da uomini di un certo peso, che venivano fuori con un'espressione che può sembrare un po' un assurdo. Per fortuna che Stati Uniti e Russia tengono la Germania divisa. Dopodiché faccio un salto di decenni e arrivo alla Brexit. Non potrebbe essere uno shock qui che scuote sul serio questa Europa sonnolenta, che senza ideali, che si è atrofizzata su una visione assolutamente da sottoscala, scusami, in modo un po' poco politico di parlare, ma aiuta lei come vede questa, in fondo l'Inghilterra, forse è troppo dirlo, ma ha tenuto testa a Hitler, in poche parole ha aiutato l'Europa a scuotersi, non lo so, sono stato forse un po' confuso.
No, neanche un po', io le dico
grazie.
Ci sono delle cose del passato su cui riflettere. Io ad esempio mi è stato rimproverato di aver favorito l'allargamento a 10 nuovi paesi, no? Cosa che, di cui sono orgoglioso, perché c'era un vuoto politico impressionante e vorrei vedere se oggi la Polonia fosse nello stato dell'Ucraina, com'è l'Ucraina, ecco. Ma sono stato rimproverato di questo. E la mia risposta a perché si è creato la divisione dell'Europa, la mia risposta è molto semplice. Guardate, io ho fatto il Presidente della Commissione Europea a 15 e a 25 Stati, poi Romania e Bulgaria sono venuti dopo, quando io ero già lì. Beh, tra i 15 e 25 non ho mai trovato nessuna differenza. Il problema era sempre la Gran Bretagna, perché in ogni cosa ci voleva sempre l'eccezione britannica. È la politica sociale, è la mobilità della manodopera, perché la Gran Bretagna era in Europa, ma con l'idea che tutto sommato fosse anche meglio in America, insomma. Quindi potrei anche essere tentato a dire come lei, beh, insomma, adesso, però di fronte a questo comportamento c'era un aspetto di importanza enorme. Che metà del mondo vede, perché la storia è poi fatta così, vede, guarda l'Europa con gli occhi della Gran Bretagna, con gli occhiali britannici, l'India, il Canada, gli stessi Stati Uniti, è l'uscita della Gran Bretagna per l'Europa la sconfitta grossissima. In secondo luogo, la Gran Bretagna ha il migliore esercito europeo, e quindi se vogliamo il discorso di difesa europea indipendente da una dipendenza esterna totale, eccetera, non è di scarsa importanza. Ma però io pensavo come lei che il Brexit potesse svegliare, eccetera. La storia di quanto è avvenuto dopo mi dice che invece è difficile, perché stiamo reagendo in modo sparso. Gli inglesi cominciano i negoziati a marzo e nessuno reagisce. Voglio dire, ma in questa incertezza che ci danneggia fortemente, che ci sputta in giro per il mondo, no? Voi vedete perché? Perché intanto la frammentazione e il populismo hanno fatto degli enormi progressi rispetto al periodo che vi descrivevo. Guardate che la situazione politica interna della Polonia e dell'Ungheria e di due dei tre paesi baltici è terribile. In Polonia l'anti-Europa, l'anti-Russia e anche l'antitedesco nello spirito del partito dei Kaczynski enorme. Quindi la Germania, che ha questa leadership europea, si è messa a fare un po' il rinviatore, io dico, no? Cioè il mediatore, ma rinviando, non decidendo. Quindi io penso che il problema britannico finirà non nella direzione possibilmente virtuosa auspicata da lei, ma probabilmente di ulteriore, perché avremo 2 anni e mezzo di incertezza. Cominceranno i negoziati a marzo e dureranno un minimo 2 anni. Ma vi rendete conto che cos'è? No. E ripeto, i tedeschi non sono i primi per i loro vizi, ma sono diventati i primi per le loro virtù. Cioè, hanno in questi anni dimostrato di avere una marcia in più. Tanto per una marcia sbagliata.
Posso? Brevissimo, chiedo scusa. Una domanda perché posso esprimere il mio sconcerto, il mio personale, nel senso che tutte le domande giustamente sono rivolte a lei, perché ci ha dato una dose saggia di visione grande, di, diciamo, un minimo di realismo politico anche qui in Italia. Però lei ha detto, quando è intervenuto, che aveva anche, riservava anche una parte, seppur minore, alla fede, diciamo così.
No, ho detto che non ci vedevo perché non era il mio mestiere.
Sì, no, ma chi legando un attimo, però noi qui abbiamo passato una mattina anche a vedere le connessioni, diciamo, tra questi problemi e i problemi di fede. Il punto di riferimento, lei lo ha detto, è la fede. Cos'è? Ormai, se il peso quantitativo della pratica cristiana è quasi nulla. Però c'è una risposta anche diversa. Ed è su questo secondo versante che credo noi tutti siamo impegnati. Scontiamo tutti la perdita della memoria, nel senso che uno non sa più se Maometto è venuto prima di Mosè o dopo Mosè, eccetera, tutte queste cose che chi fa catechismo le sperimenta bene, comunque, dovunque, o chi fa scuola le sperimenta bene, nelle scuole italiane, non chissà da quale altra parte. Però c'è anche vero un altro aspetto. E qui diviene centrale la figura di Francesco come testimone di fede, ma anche leader politico credibile. Anche leader politico credibile. E la cosa significativa, e per questo non sono d'accordo con la risposta che lei ha dato a Massimo Toschi della inesistenza della rilevanza del cattolicesimo politico. Sono anch'io d'accordo che il cattolicesimo politico, quello che si dice ancora cattolicesimo politico, è niente. Però la strada aperta dalle parole dette da Francesco, il recupero delle parole, faccio solo un esempio. Noi spendiamo una parte dei quattrini al crearsi una falsa ospitalità. Se su queste parole, che sono parole antiche, ci fosse un recupero, forse saremmo un esempio non solo per i cristiani, ma nella società, per ridare voce a queste parole e anche sprecare meno soldi.
Ciascuno il suo mestiere. Io ho fatto l'economista e il politico e devo fare un esame su questi temi, ecco, non so benissimo. Se vuole che facciamo un'analisi sul potere, su queste cose del Papa, lo ritengo superiore, lo ritengo molto forte, cioè il cosiddetto soft power nella Chiesa di questo Papa c'è un potere dolce e un potere molto forte, che però non è che possa avere effetti immediati in una situazione politica come quella che io ho descritto. No? Legga ad esempio l'ultimo libro di Massimo Franco, I due imperi, cioè in relazione al Vaticano, Stati Uniti d'America, voglio dire questo, no? È l'ultimo capitolo, che è di un interesse enorme, cioè perché descrive sono le sue tesi che fanno breccia, no? Come i due candidati della americani, no? Di oggi abbiano tutti e due in mano la Bibbia in teoria e sono assolutamente del tutto estranei, del tutto lontani da qualsiasi richiamo di Papa Francesco della Chiesa. Ripeto, per dire l'ultimo libro che ho letto, bello tra l'altro, che ho letto in materia, no? Allora, sono romantico, ho perfettamente ragione che c'è questo soft power, eccetera, però io devo descrivere l'aspetto realistico di come vanno le cose di oggi, ecco. Poi è chiaro che io personalmente le assicuro che credo sempre nella provvidenza, no? Perché nella storia, e credo che quando l'Europa giunge al limite del baratro sa fare un passo indietro, però chi vive sperando muore cantando, insomma. Io lo devo descrivere quello che vedo oggi nella storia.
Abbiamo un problema, cioè Livia Pomodoro ci lascia e quindi la salutiamo
e approfittiamo per andarvi a tutti.
No, oh no, vi lascio. Anche perché lei deve rispondere alle domande.
Grazie.
Tante cose, professore, arrivederci.
Allora, ringraziamo anche Romano Prodi.
Grazie.
E il microfono a Don Virginio per i saluti finali brevissimi.
No, ma ringrazio. Credo che l'ospitalità di Bologna è stata straordinaria. No, ma davvero per noi è una giornata importante questa, nel senso che il tema di raccogliere tutta la dinamica anche culturale partendo da una domanda anche di spiritualità profonda che incide anche sui processi di comunicazione politica, credo che l'abbiamo avvertita oggi. Ci diamo appuntamento, come ha detto Maria Grazia, chi può, e poi comunicheremo tutti il 28 a Milano, 28 novembre, sì, 28 novembre, faremo questa riflessione sul tema della migrazione, evidentemente non solo negli aspetti operativi, ma nel senso che ha, e ci ragioneremo anche perché noi comunque abbiamo lanciato questa idea che sta sorgendo nei piccoli segni profetici, che è quella dell'ospitalità diffusa nelle famiglie e il resto, e quindi c'è anche una proposta che abbiamo presentato anche alla sala stampa del Parlamento, cioè cercare di riscoprire anche una struttura giuridica che poi permetta di far sì che le famiglie che lo fanno spontaneamente al di fuori dei circuiti convenzionati possa esprimere questo, perché crediamo che sia un piccolo segno per ricreare questo contesto di coesione sociale a cui siamo i primi preoccupati noi. Grazie.